Ciao e bentornati, io sono Alessandro e questo è Mirabilia. Quando nasciamo, piangiamo per l'essere arrivati su questo grande palcoscenico di folli. Così dice Lear, non più re Lear, ma un vecchio pazzo, quando arriva alla spiaggia di Dover e incontra Gloucester, l'ex conte che ora è un cieco vagabondo. E in questa frase si rispecchiano le parabole delle vite di tante persone e tanti personaggi che hanno attraversato la loro esistenza proprio come su un palco popolato da attori folli, senza alcuna regia, che passano da un ruolo ad un altro, citando le battute sconnesse ora della vittima e ora del carnefice, ora dell'ingenuo e ora del saggio, ora del giullare e ora del re. Uno di questi personaggi si chiama Boris Skossireff e questa è la sua storia. Per raccontare la storia di Boris Skossireff, la persona giusta a cui chiedere si chiama Alexander Kafka, che oltre ad aver svolto le più approfondite ricerche storiche in merito, ha un dottorato in storia ed è attualmente editore della rivista multilingue Caucasian Journal. Abbiamo la straordinaria opportunità di averlo come ospite di questa puntata, in cui ha gentilmente acconsentito a rispondere ad alcune nostre domande. Per ringraziarlo, vi invitiamo a sostenere, come da sua richiesta, il Caucasian Journal, www.caucasianjournal.org. Trovate il link anche nella descrizione della puntata, un'iniziativa no profit volta a creare un forum efficace e imparziale per un dialogo costruttivo su democrazia, diritti umani, sostenibilità e altre questioni importanti per la regione del Caucaso meridionale. Dottor Kafka, benvenuto.
Hello and buongiorno, thank you for inviting me.
Grazie per essere qui con noi. La prima domanda è la più ovvia. Chi era Boris Skossireff?
Skossireff was a person who lost everything in the revolution and emigrated. He did not even have a passport.
Boris Skossireff fu una persona che perse tutto nella rivoluzione ed emigrò. Non aveva nemmeno il passaporto. Un giovane di 20 anni trovatosi lontano dalla sua famiglia e dal suo paese d'origine, tagliato fuori dal suo ambiente e senza mezzi finanziari. Il servizio militare fu probabilmente l'unica esperienza lavorativa che ebbe. Le sue possibilità di trovare un lavoro in Europa occidentale erano quindi molto limitate. L'unico vantaggio che Skossireff possedeva era la sua buona conoscenza delle lingue straniere. Insieme all'addestramento militare, questo suggeriva che il servizio di intelligence era quasi l'unica scelta possibile. Allo stesso tempo c'erano centinaia di migliaia di altri russi fuggiti dalla rivoluzione, molti dei quali con un background simile, che cercavano lavoro nello stesso mercato. In più, Skossireff era un giovane ufficiale di buona educazione e di bell'aspetto, proveniente da una famiglia nobile, ed era ovviamente attraente per le donne. Sappiamo delle sue relazioni con donne ricche dell'alta borghesia. Nelle sue relazioni, Skossireff si sentiva però non all'altezza, quindi soffriva di un complesso di inferiorità profondamente radicato. Da un punto di vista psicologico, questo spiega le bugie di Skossireff su se stesso. Mischiava fantasie e fatti e probabilmente, ad un certo punto, iniziò a credere alle sue stesse parole sui legami nobiliari in tutta Europa. Il fatto che abbia avuto il potenziale per condurre la vita di una persona dell'alta società priva di reali mezzi materiali è riconducibile alla sua dipendenza finanziaria dalle sue partner femminili o alle sue occasionali azioni criminali come le frodi con gli assegni.
Il passato di Boris Skossireff, quindi, è fatto per lo più da leggende, molte delle quali fu proprio lui a diffonderle. Spesso parlava di legami stretti con i reali russi ed europei, Ad esempio, menzionava la sua amicizia giovanile con il principe di Galles. Nelle sue interviste alla stampa, Boris ha raccontato di aver trascorso i suoi primi anni di vita in due delle istituzioni educative più elitarie d'Europa: il Lycée Louis de Grand di Parigi, il più antico e prestigioso collegio di Francia, frequentato da diversi presidenti francesi, e il Magdalen College dell'Università di Oxford. In effetti, lo studio in queste istituzioni spiegherebbe come mai Boris avesse così tanti legami con l'alta società. Un'altra spiegazione è che fosse una di quelle persone che sanno infiltrarsi in questi ambienti come abili camaleonti e diventare l'amico, l'outsider, il conoscente, che per cultura, aspetto e portamento non sfigurano mai in un'occasione speciale. Basta infatti fare un controllo con l'aiuto degli archivisti di Oxford per appurare che Boris non è mai stato uno studente di quell'università e anche il liceo Le Grand non ha traccia di una sua presenza tra i suoi alunni. La verità è che non sappiamo quali istituzioni scolastiche abbia effettivamente frequentato, anche se l'eccellente padronanza delle lingue europee e i modi da gentiluomo di Boris sono ampiamente testimoniati dai contemporanei. Il cognome Skossyrev non figura nell'elenco delle famiglie aristocratiche russe di alto livello, ma è probabile che appartenesse a una famiglia legata alla piccola nobiltà, dato che prestò servizio come ufficiale durante la Prima Guerra Mondiale. Già, perché questo lo sappiamo, Boris Skossyrev è nato a Vilnius, in Lituania, che allora faceva parte dell'impero russo. Il gene dell'avventura gli fu probabilmente trasmesso dalla madre, Elisaveta Dmitrievna, nata contessa Mavrosh. Già durante il suo primo matrimonio, quando era la signora Simonich, diede alla luce il piccolo Boris il 12 gennaio 1896 da un ex ufficiale di cavalleria, per la precisione un ex portatore dell'insegna nota come cornetta, di nome Mikhail Mikhailovich Skossyrev, e di 11 anni più giovane di lei, come riporta lo storico bielorusso Leonid Lavresh. A quel tempo Elisaveta era ancora sposata con il proprio cugino, nonostante tali matrimoni fossero ufficialmente proibiti, ma dopo la nascita di Boris si separò da Simonich e sposò il suo vero padre. Mikhail Skossyrev era figlio di un mercante della prima gilda, fornitore ereditario della corte imperiale, ma non aveva alcun titolo nobiliare e non aveva il diritto di trasmetterlo a Boris, anche se questo non impedì al figlio in seguito di vantare ascendenze nobiliari. Dal 1900 la famiglia visse a Vilnius e vicino alla città di Lida, nell'odierna Bielorussia, dove Boris trascorse la sua infanzia. Nell'autunno del 1915, mentre infuriava la Prima Guerra Mondiale, la regione fu occupata dalle truppe tedesche e la famiglia fuggì verso est. Molto probabilmente Boris andò al fronte come volontario e combatté in una divisione corazzata britannica che operava sul fronte russo. Questo, a quanto pare, risulta da una lettera di raccomandazione concessa a Boris da Oliver Locker Lampson, comandante della divisione a cui Boris era probabilmente aggregato come traduttore militare. Per trovare il suo primo documento di identità ufficiale, dobbiamo andare a cercare in Olanda. Qui infatti troviamo il suo passaporto originale numero 85154, rilasciato nel 1923 dal Consolato dei Paesi Bassi a Digione, in Francia. Oltre nome, data e luogo di nascita troviamo già un titolo nobiliare importante. Il documento è infatti intestato a Monsieur le Baron Boris de Skossyrev. Che il titolo fosse inventato è evidente non solo dal suo passato, ma anche dal fatto che il baronato in Russia a quel tempo era un titolo nobiliare estremamente raro. Il passaporto reca una firma e una fotografia di Boris Skossyrev, la prima di cui si abbia notizia. Nella foto vediamo un giovane di bell'aspetto che indossa un papillon alla moda, un képi a quadretti e il suo tipico monocolo, una caratteristica sempre presente nelle sue fotografie successive. Il passaporto indica anche la professione di Boris come giornalista e riporta i timbri dei suoi vari viaggi per l'Europa, a testimonianza dei suoi spostamenti. All'Olanda poi è legata anche un'altra storia, che vede Boris nei panni di un sedicente conte d'Orange, un titolo a suo dire conquistato lavorando al servizio della corte reale olandese e che sarebbe stato concesso direttamente dalla regina Wilhelmina. Anche questo titolo non ha alcun senso, intanto perché Orange è un appellativo riservato esclusivamente alla famiglia reale e poi perché dai registri della casa reale olandese non risulta che Boris vi abbia mai prestato servizio. Tra gli altri documenti trovati in Olanda c'è il biglietto da visita di Skossyrev con la scritta Captain B. V. Skossyrev Den Haag. Questo testimonia il suo grado di capitano dell'esercito russo, ma difficilmente può essere considerato una prova documentale. Nulla è invece recuperabile negli archivi russi, probabilmente perché una parte significativa della documentazione russa zarista, prima del 1917, non è sopravvissuta durante gli anni rivoluzionari. Durante la guerra troviamo traccia di Boris Skossyrev in diversi giornali inglesi. Il giovane ex capitano si stava lasciando alle spalle una lunga scia di assegni falsi e truffe di vario genere, specialmente relative agli orologi d'oro. Scampa alla giustizia solo perché è nelle grazie del suo ex comandante, Oliver Locke Lampson, diventato nel frattempo un oscuro politico inglese, fieramente anticomunista e con simpatie naziste, e che a sua volta lo mette in contatto con i servizi segreti inglesi. A causa della formazione militare di Skossyrev e della sua buona padronanza delle lingue straniere, è probabile che gli vennero assegnate alcune missioni speciali nella sfera dell'intelligence. Queste missioni segrete sono talvolta menzionate in relazione a Skossyrev e variano in una gamma abbastanza fantasiosa, da agente segreto britannico a nazista tedesco, a spia di Stalin, ma questo non è confermato in alcun modo a livello documentale. Quello che sappiamo è che dopo essere fuggito dalla Russia e aver avuto asilo politico in Inghilterra, la sua situazione economica era disperata e fu costretto a vivere di truffe ed espedienti, finché non riuscì a entrare nel giro dei servizi segreti inglesi, che tramite l'ufficio degli esteri lo portarono in Siberia, Giappone e negli Stati Uniti. Nei rapporti dei suoi superiori emerge per la prima volta il suo dono per le lingue, che insieme ad un innegabile savoir-faire e a una certa presenza, gli davano una capacità straordinaria di entrare in contatto con gli stranieri. Another mystery. I'm being killed with kindness. Love in the first degree. Murder in the moonlight. Another robbery. Someone is stealing my kisses. Who will pay the penalty? Nel 1925 Boris conobbe la francese Marie-Louise Parat de Gassier, che aveva 11 anni più di lui, e si sposarono nel 1931. Sebbene la loro storia d'amore sia stata descritta come complicata, insieme andavano d'accordo quando si trattava di mettere in atto truffe di ogni tipo, sempre con l'obiettivo di sottrarre denaro a persone facoltose. Alla fine la coppia si separò anche perché Boris aveva diverse avventure extraconiugali. Una con Phyllis Heard a Cannes e una più importante con Florence Mermon, una donna americana, ex moglie del proprietario della Mermon Motor Car Company di Indianapolis e in possesso di una discreta fortuna in termini economici. Nonostante il matrimonio, la Repubblica Francese si guarda bene dal concedergli la cittadinanza. Boris è un osservato speciale nell'Europa degli anni 30. Troppi precedenti, truffe, strani giri legati alla cocaina a Maiorca, intrighi con gli agenti segreti inglesi, un passaporto Nansen da rifugiato apolide, un passato misterioso e inquietante da White Russian, il nome che ben prima del cocktail veniva dato ai rifugiati russi che dopo la rivoluzione bazzicavano gli ambienti mondani del vecchio continente. Mentre l'Europa osservava Boris, però Boris osservava l'Europa. E in Europa uno come Boris non poteva non aver notato con particolare interesse quelle piccole nazioni con decisamente più fascino che regole e l'aria di paradisi in cui la ricchezza si accumulava senza bisogno di un grande territorio, di particolari risorse o di una popolazione numerosa. Monaco era un principato fiorente con i suoi casinò e il suo parterre di milionari, ma anche Liechtenstein come Lussemburgo erano diventati un paradiso fiscale in cui aprire i propri conti bancari al riparo dai regimi fiscali dei propri paesi di origine. C'era però una piccola nazione che non aveva ancora trovato la sua strada, che era rimasta indietro, povera e arretrata, con pochi mezzi, scarsa popolazione, arroccata su un territorio montuoso e inospitale. Tutto era cominciato intorno all'anno 800, quando Carlo Magno stava cercando di respingere i Mori dalla penisola iberica. In cerca di aiuto lo trovò, secondo la leggenda, nei 5.000 uomini sotto il comando di Mark Almugaver. In cambio di questo aiuto, Carlo Magno diede protezione a questi uomini e alla loro regione d'origine, posta strategicamente sui Pirenei, tra Francia e Spagna. Il nome di quella regione era Andorra, dal basco Ama Iturri, le dieci sorgenti, in riferimento ai dieci torrenti che confluiscono nel Valira, il fiume che attraversa la capitale, e da quei tempi divenne una regione autonoma e indipendente, sotto il governo prima del conte di Urgell, una delle storiche contee catalane, e poi del vescovo della diocesi locale. Da qui il principato passò ai signori di Caboé, che si imparentarono coi conti di Foix, a cui Andorra finì in eredità insieme ad altri territori. Nell'undicesimo secolo il vescovo di Urgell e i conti di Foix iniziarono a contendersi il principato, finché la cosa venne risolta nel 1278 con un accordo di pareage, una sorta di condivisione del potere di origine feudale che consentiva a due regnanti di avere gli stessi diritti e gli stessi poteri su un medesimo territorio. Questa particolare forma di governo, la diarchia, è rimasta in vigore fino ad oggi, rappresentando peraltro l'unico esempio al mondo ancora esistente di monarchia a due. Persino Napoleone rispettò l'autonomia di Andorra, facendone una repubblica indipendente, mentre nel 1866 una grande riforma rese il suo impianto democratico leggermente più moderno. Durante la Prima Guerra Mondiale, Andorra, pur non avendo un esercito, dichiarò guerra alla Germania, ma quando ci furono i trattati di pace di Versailles, nessuno si ricordò di questa dichiarazione e le due nazioni restarono formalmente in guerra fino al 1939. In questo periodo, tra le due guerre mondiali, peraltro, Andorra aveva problemi ben più grandi da risolvere. Il suo assetto politico era rimasto quello dell'Ancien Régime, con il potere in mano a pochi nobili locali e la popolazione priva persino del suffragio universale maschile, per tacere di quello femminile che sarebbe arrivato solo nel 1970. Il mondo però stava andando avanti e le montagne andorrane si stavano spopolando drammaticamente, mentre la crisi economica imperversava in una nazione tragicamente arretrata e priva di risorse. Nel 1933 la situazione arrivò ad un punto critico e le spinte della popolazione locale e degli emigrati nella direzione di una rivoluzione politica diventarono sempre più forti. Una Andorra in subbuglio si trovò in mezzo tra tre fronti contrapposti, tutti desiderosi, per motivi diversi, di annettere il piccolo Stato. La Catalogna, che con le sue pretese nazionalistiche avrebbe voluto annettere Andorra per creare una nazione indipendente più grande. La Spagna decisa ad impedirlo e la Francia decisa ad impedire ad entrambe di appropriarsi di questo territorio finora neutrale. Quando il movimento dei giovani andorrani attuò un colpo di Stato, impadronendosi del Parlamento e forzando la mano verso le riforme sociali ed elettorali, il coprincipe francese Albert Lebrun e il Vaticano videro seriamente minacciato il loro controllo della regione e minacciarono azioni militari da parte della gendarmeria, mentre anche la Spagna si preparava ad inviare la guardia civile. Mentre la gendarmeria arrestava in massa i politici ribelli, molti fuggirono organizzando una resistenza spalleggiata dagli indipendentisti catalani. La nazione, gettata nel caos, fece notizia nel mondo occidentale e persino il presidente americano Roosevelt scrisse una lettera denunciando l'autoritarismo anacronistico dei due principi e auspicando l'avvento di una vera democrazia ad Andorra. Di fronte alle critiche di mezzo mondo, la Francia, che stava occupando il principato, decise di allentare la tensione e permettere delle nuove elezioni a suffragio universale per ricostituire il Parlamento andorrano, pur rimanendo ben presente sul territorio con i suoi gendarmi. Le elezioni, ovviamente, videro una vittoria schiacciante del gruppo Integral Nazionalista.
Thank you.
Fu in quella nazione ancora sconvolta dalla rivoluzione, dall'invasione francese, incerta sul proprio futuro, incapace di determinarsi, desiderosa di una guida esperta per ritrovare la propria identità e un progetto economico in grado di risollevarla dalla povertà, che nel 1933 arrivò Boris Skossyreff. Perché scelse la piccola nazione sui Pirenei, possiamo solo immaginarlo. Nel suo vagabondare tra le nazioni europee aveva di sicuro visto in Andorra una clamorosa opportunità. Territorio di passaggio, spesso di contrabbando, paese isolato e antiquato, in cui era facile far credere le proprie mirabolanti ascendenze e che in quel momento era allo sbando, sospeso tra un passato feudale e un futuro di modernità, in attesa solo che qualcuno venisse a ricucire uno stato sociale lacerato dalle contraddizioni. Qualcuno sostiene che l'idea di andare ad Andorra non fosse un'idea di Boris, ma una vera e propria missione di sabotaggio commissionata dal Terzo Reich per destabilizzare l'area franco-spagnola, ma forse fu solo il fiuto e l'opportunismo di Skossyreff a portarlo sui Pirenei. Di sicuro non era un mistero che la popolazione andorrana avesse bisogno di un leader per emanciparsi dalla diarchia storica e dalle ingombranti figure del vescovo di Urgell e del coprincipe francese, tanto che prima di Skossyreff un paio di personaggi, tra cui un misterioso americano, avevano offerto ingenti cifre al consiglio andorrano per comprarsi il titolo di sovrano a suon di dollari. Boris si presentò invece al Parlamento andorrano come un diplomatico di grande esperienza, tirando fuori tutto il suo repertorio di ascendenze nobili, collaborazioni con la corte olandese e conoscenze altolocate in campo militare e politico. Nello stesso tempo propose agli andorrani un programma innovativo e ambizioso che avrebbe trasformato il Principato in un paradiso economico e fiscale alla stregua del suo corrispettivo monegasco. Dottor Kafka, cosa ne pensa del contesto in cui avvenne questa incredibile iniziativa di Boris Skossyreff?
When he learns about Andorra,
quando viene a conoscenza di Andorra, Skossyreff sviluppa il suo piano per trasformarla in un fiorente paradiso fiscale come Monaco. Studia la storia di Andorra e viene a conoscenza della situazione controversa con la società francese e coi separatisti di Andorra, così come coi realisti in Francia, e coglie l'opportunità. Può essere considerato molto avventuroso da un punto di vista moderno, ma dobbiamo ricordare il contesto storico. I cambiamenti politici stavano avvenendo in tutta Europa, dalla Russia alla Catalogna, e nulla sembrava impossibile. Anche il piano politico più rischioso poteva avere successo. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, va sottolineata la sua origine conservatrice. Ex ufficiale zarista, ha probabilmente sofferto per la brutale esecuzione della famiglia reale russa, mentre la monarchia in Russia era diventata impossibile. E una dinastia russa in mezzo all'Europa poteva essere vista come un'alternativa attraente per molti russi. Quei russi potevano contribuire allo sviluppo della dinastia sia in termini finanziari che di conoscenze.
Il 17 maggio 1934 Skossyreff presentò alle autorità andorrane una dichiarazione motivata della sua pretesa al trono, includendo i suoi presunti quarti di nobiltà più o meno inventati. Per tutta risposta, il 22 maggio il vescovo di Urgell e il coprincipe francese emisero un decreto di espulsione contro di lui, costringendolo a rifugiarsi a Laseo d'Urgell, in territorio spagnolo. Tra il 6 e il 7 luglio Skossyreff propose ripetutamente al Consiglio Generale andorrano il suo programma di riforme e di modernizzazione dell'economia, basato su un regime di esenzione fiscale e sulla promozione del turismo e dello sport. Nei giorni immediatamente successivi, il Consiglio Generale ratificò per ben due volte la decisione di approvare il programma di Skossyreff e di proclamarlo monarca con il titolo di El Príncep e il nome di Boris I di Andorra. Entrambe le volte la mozione venne approvata quasi all'unanimità, con una sola voce dissenziente su 24. Il 9 luglio venne proclamata la monarchia, si adottò la Costituzione reale e fu approvato il governo provvisorio, oltre alla nuova bandiera andorrana. Le tre bande, blu, gialla e rossa, del vessillo, da verticali diventavano orizzontali e spariva il vecchio stemma al centro, rappresentante il Vescovado di Urgell, la Contea di Foix, la Catalogna e la regione francese di Béarn, sostituiti dalla corona regale. Il 12 luglio il vescovo di Urgell fece una dichiarazione alla stampa in cui prendeva una posizione pubblica estremamente negativa nei confronti di Skossyrev. Per tutta risposta, Boris emise un proclama in cui dichiarava guerra al vescovo di Urgell. Il 20 luglio il fragile regno di Andorra venne stroncato dalla Guardia Civile Spagnola, che arrestò Skossyrev con il pretesto della violazione delle leggi sull'immigrazione e lo trasferì a Barcellona. Non è chiaro se l'arresto si sia svolto in territorio spagnolo o in quello andorrano. Se davvero Skossyrev fosse stato arrestato in Andorra, sarebbe stato un arresto completamente illegittimo e l'unico caso noto in cui una nazione europea abbia arrestato il re di un'altra nazione sovrana per una cosa come l'immigrazione clandestina. Il 23 luglio Skossyrev fu trasportato a Madrid e venne intervistato nella stazione centrale di polizia da alcuni giornalisti, ai quali raccontò la storia della dinastia andorrana con riferimenti documentali dai tempi più antichi fino al suo termine con il duca di Guisa. Alla domanda se egli stesso fosse un discendente del duca, Skossyrev ammise tuttavia con una certa esitazione di no e che la sua pretesa al trono non si basava su diritti storici, ma piuttosto sui principi della cavalleria e sulla necessità di proteggere gli abitanti spagnoli di Andorra dallo sfruttamento a vantaggio della Francia. Skossyrev si dichiarò anche in possesso di una lettera attestante che il duca di Guisa gli aveva trasferito personalmente il suo diritto di proprietà su Andorra. Di tutte queste questioni araldiche e feudali però al tribunale di Madrid non importava un bel niente e Skossyrev fu rinchiuso nella prigione del Modelo a Madrid e dopo qualche tempo espulso in Portogallo. I suoi spostamenti successivi non sono chiari, ma è provato che viaggiò molto. Lo ritroviamo occasionalmente tra Lisbona, Tangeri e Gibilterra. Nel maggio 1936 si trova nuovamente in Portogallo, senza passaporto, viene arrestato e al suo rilascio si reca in Spagna. Nel 1938 le autorità francesi gli permettono di stabilirsi ad Aix, ma le cose non devono andare molto bene perché nel 1939 lo ritroviamo in un campo di internamento francese per stranieri indesiderati, a Le Vernet, vicino a Tolosa, tra gli antifranchisti spagnoli, gli antifascisti italiani e quelli mitteleuropei sfollati a causa dell'invasione del Terzo Reich in Europa centrale. Secondo alcuni sarebbe morto in quel campo nel 1944, ma non fu così. La sua vita sarebbe stata ancora lunga e piena di avventure. Sopravvissuto al campo, fu catturato dai nazisti nel 1943 e grazie al suo talento per le lingue e al suo straordinario trasformismo divenne un Sonderführer, un ufficiale speciale sul fronte orientale. Nel 1945 fu catturato dagli americani, ma venne rilasciato perché non era né tedesco né nazista e andò a Boppard, in Germania, dove la moglie si era stabilita nel 1944. Nel 1948 fu arrestato per contrabbando dai servizi di intelligence sovietici ad Eisenach, in Turingia, che allora era nel settore sovietico della Germania. Venne processato e spedito in Siberia. La capacità di sopravvivenza di Boris però gli consentì di scampare anche a questa terribile prigionia. Tornò in Germania nel 1956 con il resto dei prigionieri di guerra tedeschi sopravvissuti, risiedendo nuovamente a Boppard dove gli fu concessa una piccola pensione statale. Qui tentò di vendere le sue memorie senza successo e provò anche a sparare la sua ultima grande millanteria. Nel 1982 pubblicò un libro dal titolo «L'uomo di Yalta», in cui racconta di essere stato lui in persona a convincere gli alleati a non sganciare ordigni nucleari sulla Germania. Nel mare di inganni e bugie disseminati durante la sua vita, sarebbe davvero ironico se proprio questa sua impresa fosse paradossalmente vera. Sulla sua tomba, a Boppard, la data di nascita indicata è 1900, perché lo stesso Skossyrev non fu mai in grado di provare il giorno e l'anno in cui era venuto al mondo, e i tedeschi, persone pragmatiche, arrotondarono. In realtà oggi sappiamo che era nato 4 anni prima e quindi, essendo morto il 27 febbraio 1989, aveva lasciato questo mondo alla veneranda età di quasi 93 anni. Dottor Kafka, ci ha raccontato di aver scritto una sceneggiatura per un film su Boris Skossyrev. D'altronde è una figura perfetta per il cinema con le sue vicende rocambolesche e l'incredibile avventura di Andorra. Vedremo mai Boris Skossyrev sul grande schermo?
La sceneggiatura è stata accolta favorevolmente al Festival di Berlino e il primo tentativo di produzione cinematografica realizzato dalla televisione spagnola non è andato a buon fine perché dipendeva da un investitore russo, ma recentemente ho sentito parlare di un interesse da parte del vostro paese, l'Italia. Quindi chissà, forse l'Italia racconterà la storia al mondo intero, la storia di un povero immigrato che è diventato un re nel XX secolo.
Thank you very much.
Grazie a lei, dottor Kafka, grazie davvero per l'aiuto nel raccontare questa storia straordinaria e per la sua partecipazione. Spero che gli ascoltatori l'abbiano apprezzata e visitino e sostengano il suo Caucasian Journal. Vorremmo concludere questa storia con la stessa domanda da cui siamo partiti. Chi era Boris Skossyrev? Se leggiamo la sua vicenda da certe fonti, ci potremo fare l'idea che fosse uno spietato agente segreto inserito nel bel mondo europeo, affascinante con le donne e dotato di un certo carisma, una specie di James Bond ante litteram. Altre fonti invece ci racconterebbero una storia molto diversa, di un personaggio quasi da operetta, un truffatore da 4 soldi, millantatore e seduttore di non più giovani ereditiere. È quasi inutile precisare che la verità sta sicuramente da qualche parte, lì nel mezzo. A noi, più di tutto, ha colpito la sua camaleontica capacità di adattarsi, di sopravvivere ai giganteschi cambiamenti del suo mondo, da cui Boris venne travolto come da un fiume in piena. Eppure, anche in un mondo che gli crollava addosso, seppe trovare sempre un modo per rimanere a galla, con un'inventiva e un coraggio davvero straordinari. Il suo progetto per Andorra, poi, fu uno dei migliori della storia e lasciò al piccolo paese la sua prima vera costituzione, avviandolo verso un processo di ammodernamento che oggi lo vede come un paese ricco, con più di 10 milioni di turisti all'anno che spendono volentieri nei numerosissimi negozi duty free e con un'economia bancaria saldamente legata alla sua condizione di paradiso fiscale. Non molto diverso, insomma, da quel sogno romantico che Boris Skossyrev regalò agli andorrani nel 1934. Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.